Buonasera e bentornati all'ascolto di Radio Sherwood e Gemini Network, come sempre su www.sherwood.it o su Gemini Network, network di radio indipendenti, dove trovate tutti i nostri programmi e tutti i nostri podcast. Oggi con noi qui c'è Peppe degli All Reds Basket di Roma, che ci viene a raccontare una bellissima storia, quella del campo di Via della Vasca Navale, il campo sito di fronte al cinodromo di Agrobax. Ciao Peppe, buonasera e benvenuto a Sport alla Rovescia.
Ciao, grazie, un saluto a tutte e tutti.
Allora, iniziamo col chiederti subito che cosa sono, chi e cosa sono gli All Reds di Roma, perché non c'è solo il basket, ma è un conglomerato, una vera e propria polisportiva di varie
età. Esatto, esattamente, ti confermo. Nello specifico degli All Reds Basket, è una realtà che esiste ormai da 10 anni, che è nata all'interno dell'ex cinodromo della capitale, conosciuto più come Agrobax, e successivamente anche all'attivazione di tutta una serie di giovani e meno giovani sul tema dello sport accessibile a tutti e in particolare del rugby. Quindi successivamente alla creazione di questa squadra di rugby, che devo dire soprattutto negli ultimi anni la conoscerete tutti, è cresciuta sempre di più, e devo approfitto di questa intervista anche per fare i complimenti ai nostri vicini di casa, è arrivata nell'ultimo anno ad ampliare, a raddoppiare anche la partecipazione di giovani, bambini, bambine, ragazzi e ragazze alle attività sportive, ed è veramente bello vedere di questi tempi soprattutto la possibilità di fare sport a questi livelli, a costi accessibili, e la gioia di questi ragazzi, quindi davvero complimenti a loro. Tornando al tema, quindi nasce la squadra dei rugby, nasce la squadra del basket, si forma questa polisportiva, c'è anche una palestra popolare a farne parte, arriviamo noi degli All Reds, perché io faccio parte degli All Reds pur essendo un abitante del quartiere, un frequentatore assiduo del campetto di cui parleremo, del nostro playground, ribattezzato Agrobax Playground nel frattempo, e quindi nasce come esigenza di alcuni ragazzi di fare sport, come dicevo, nasce sulla base chiaramente di tematiche, principi che riteniamo fondamentali, quali i valori dell'antifascismo, dell'antisessismo, dell'antirazzismo, ma soprattutto per socializzare e condividere una grande passione. E chiaramente i risultati sportivi nel corso degli anni non sono stati gli stessi dei risultati che abbiamo ottenuto in ambito sociale, politico, però comunque la cosa più bella è, dopo tanti anni, stare insieme, vedere le nuove generazioni che si affacciano a questa attività, a questa pratica sportiva, e soprattutto vedere nuove energie che si uniscono attorno a un'idea semplice, come può essere quella di riqualificare, ristrutturare, che la parola riqualificazione non mi piace tanto, anche perché non è nulla già qualificato, quindi qualificare 2 volte qualcosa non ci interessa, e questa possibilità che dicevo di avere un campo con canestri nuovi, tabelloni nuovi, strutture nuove, ripulito e facilmente accessibile, proprio in un periodo in cui è cresciuto in quest'ultimo anno, causa Covid, pandemia e restrizioni, è cresciuta tanto la partecipazione, perché era uno dei pochi spazi nel quartiere della capitale, che parliamo del quartiere San Paolo, un quartiere su cui impattano molte speculazioni, in cui esistono tanti spazi abbandonati, mi viene in mente la piscina di nuoto che per i mondiali di nuoto del 2009 doveva essere costruita proprio dietro al cinodromo, lì nei pressi del nostro campetto. E quindi vedere tutte queste persone ritrovarsi attorno a questo spazio all'aperto in un periodo così particolare ci ha fatto piacere e mi ha fatto piacere.
Allora, sì, infatti io avrei ricordato che era già presente un campo proprio di fronte al cinodromo. Ricordo alcuni anni fa di essere venuto a giocare lì uno zona rossa, anzi, forse il primo zona rossa in assoluto che si sia mai fatto torneo fra le squadre popolari di tutta Italia.
Esatto.
Che appunto l'importanza di un campo partecipato, di un campo che pubblico, accessibile, utilizzabile, perché infatti anche questo te l'avrei chiesto, ribadiamo l'importanza di avere spazi aperti per il gioco, spazi gratuiti per i giovani e meno giovani, che non sempre sono presenti nella città di Padova, nello specifico è presente in molti parchi, il che prevede che comunque tu dopo le 6:30, 7 di sera non giochi più, e ti chiedo qual è la situazione a Roma e a San Paolo e non solo nella zona, qui stiamo parlando naturalmente della zona di Roma Sud, per chi non conoscesse affatto Roma, e qual è la situazione per quello che è l'accessibilità dei campetti pubblici?
Guarda Luca, è un grande tema su cui ci stiamo riflettendo e stiamo discutendo da anni, non solo internamente ai frequentatori del campetto o alla polisportiva degli Red, ma anche con altre realtà che fanno parte di questa, ad esempio della rete di basket popolare romana che abbiamo istituito qualche anno fa proprio per provare a fare una mappatura di tutti questi campi, campetti di basket o comunque strutture sportive abbandonate e cercare di far sentire la nostra voce o anche banalmente cercare di risistemarle, e devo dire che la situazione è disastrosa. Disastrosa non solo perché parliamo della capitale d'Italia, di una delle città più grandi d'Italia, quindi su cui impattano la vita di decine di migliaia di persone, ma disastrosa anche perché i pochi campi pubblici che esistono sono lasciati all'incuria, a parte quei 2 o 3 che si trovano in un quartiere in zone più centrali. Mi viene in mente lo splendido campetto accanto al Colosseo, mi viene in mente il campetto dedicato alla memoria di Davide Ancillotto, e mi viene in mente il campetto del quartiere di San Lorenzo, dove tra altre cose proprio negli ultimi tempi la Red Bull ha supportato, finanziato un lavoro simile a quello che è avvenuto sul nostro campetto, quindi di rifacimento in chiave artistica del fondo. E quindi no, la situazione rimane, ci si ritrova d'estate negli orari caldi in tutti i sensi a dover fare una fila, a dover aspettare ore per trovare la possibilità di giocare, quindi no, sono pochi i campi accessibili pubblici, sono molto frequentati, la metà dei quali sono verso in uno stato di abbandono, a meno che non esistano comitati di quartiere, singoli cittadini o realtà come la nostra che si danno da fare, perché poi diciamocela tutta, il nostro campetto sono 15 anni che esiste grazie alla buona volontà dei compagni e delle compagne di Agrobax e anche allora di un piccolo bando in cui il municipio finanziava delle attività simili, quindi è stato ristrutturato, riqualificato, creato da zero in questo ampio parcheggio abbandonato di quello che era l'ex cinodromo della capitale, e quindi da zero è stato rifatto questo campetto, ma campetto che se noi non avessimo curato, comunque cercato di mantenere in questi 10 anni, non ci sarebbe stato poi il lavoro che è stato fatto, l'egregio lavoro fatto dallo street artist, da Greg Jager nelle settimane scorse. Quindi secondo me è importante ricordare l'importanza di avere un presidio di qualsiasi genere, di non abbandonare gli spazi, non lasciarli a se stessi, perché poi appunto nel momento in cui si crea l'occasione come quella che si è creata a noi, si deve essere pronti in poco tempo a realizzare qualcosa che fino al mese scorso non pensavo ancora si potesse realizzare.
E infatti veniamo a parlare di quello che è stato il vostro progetto dell'Acrobax Playground. Come siete riusciti a risistemare, perché non vogliamo usare riqualificare, allora a migliorare, usiamo questa parola, migliorare il vostro campetto, come dove avete preso i soldi?
Esatto, no, che è una domanda. Domanda perché poi è quella, ma hai fatto benissimo a chiedere.
Che faranno tutti, dove hanno preso i soldi?
Perché dove hanno preso i soldi?
Gli Reds, mi dispiace dirlo perché lo briderebbero, purtroppo non sono una squadra ricca, ma anzi una squadra che si deve autosostenere.
Totalmente, al 100% ci autososteniamo, non abbiamo neanche i soldi per pagarci un allenatore, motivo per quale siamo l'unica squadra della capitale che si autogestisce. Vabbè, scherzi a parte, non è per motivi economici, ma è proprio una nostra scelta fin dall'inizio che portiamo avanti con molto orgoglio, devo dire questa. Però sì, non abbiamo, ci siamo sempre autofinanziati tutte le attività, abbiamo sempre cercato parallelamente alla copertura delle spese per l'iscrizione a campionati, che fino all'anno scorso facevamo il campionato WISP, anche per tutte attività più sociali quali la raccolta, la distribuzione di beni alimentari alle famiglie più in difficoltà del quartiere, piuttosto che la costruzione di un campo a Beirut nel quadrante in cui sono rinchiusi le comunità palestinesi, i rifugiati palestinesi, quindi parliamo di Sabra e Shatila, per chi conoscesse un po' la storia del popolo palestinese, quindi non abbiamo mai navigato nell'oro, e motivo per cui noi 2 anni fa siamo entrati in contatto con questo artista, parlavamo, avevamo questa idea di risistemare il campo, avevamo fatto delle bozzette, avevamo fatto degli incontri, delle riunioni, c'era l'idea, e eravamo in quella fase di dire ok, il budget è questo, come cerchiamo un finanziamento per realizzare questo progetto? Grazie, per nostra fortuna, arriva l'associazione Dominio Pubblico, che ringraziamo, che ci segnala questa possibilità di questo bando della Regione Lazio per street artist, per opere di rifacimento, riqualificazione di spazi della capitale. E qui ti apro parentesi, poi magari se abbiamo tempo ci ritorniamo dopo, se abbiamo tempo e voglia, perché c'è tutto il discorso che si apre dell'utilizzo da parte delle istituzioni pubbliche di forme artistiche come la street art per riqualificare aree, quartieri, per un interesse che purtroppo non è soltanto volto indirizzato alla cittadinanza, ma anche, ahimè, alle speculazioni, piccole o grandi che siano, perché sappiamo bene, sapete bene, nel momento in cui ci si ritrova il primo o il secondo campo di basket della Regione Lazio riqualificato da un artista, col disegno di un artista più o meno seguito, ti ritrovi anche delle persone incuriosite che si avvicinano a quel quartiere, a quella zona, che sicuramente da un lato ti fa piacere, ma dall'altro, per esperienza diretta e indiretta, ci si trova molto spesso a dover poi, nell'arco di pochi anni, a dover gestire tutta altre serie di situazioni, senza richiamare la gentrification, ma comunque ci siamo capiti. Chiudo parentesi e torno al follow the money, da dove arrivano i soldi. Quindi grazie a questa rete che abbiamo costruito con l'associazione Dominio Pubblico, l'artista e alcune associazioni del quartiere e la possibilità di questo bando della Regione Lazio, abbiamo dato la nostra disponibilità e stiamo finanziando questo progetto, quindi i soldi banalmente sono quelli messi a disposizione dall'istituzione pubblica per tutta una serie di attività, non solo nel nostro quartiere ma anche in altri quartieri della città di Roma e in altre città della Regione Lazio.
E allora adesso come avete proceduto proprio materialmente, chi ha fornito i volontari, e il progetto anche artistico è stato concordato o è un
ecco la ci, cosa più
ci fidiamo di te
la cosa più interessante e divertente che ci tenevo a portare l'attenzione vostra era proprio questo percorso, che appunto non è stato, come spesso succede, successivo all'ottenimento del finanziamento, ma come ti dicevo era già qualcosa che bolliva in pentola da anni, e questo ci ha fatto trovare molto più avanti in una situazione molto positiva rispetto a tante altre realtà, tante altre situazioni in cui spesso si ottiene un piccolo finanziamento da qualche ente X e tutta una corsa contro il tempo per spendere i soldi, altrimenti poi si perdono, e quindi molto spesso vengono fuori delle cose non né troppo condivise col quartiere né troppo realizzate come avrebbero potuto e dovuto. Nel nostro caso invece devo dire che è stata proprio una delle parti più interessanti questo percorso, chiamiamolo di progettazione partecipata, ma non vorrei usare paroloni, in cui appunto ci si è confrontati innanzitutto con l'artista, che non era un esperto di pallacanestro, e quindi banalmente, anche solo ricordo le tantissime riunioni via call a distanza o in presenza sulle prime bozzette che ci presentava, perché poi da un lato tu come squadra hai di fronte una persona che fa il suo lavoro, quindi vorresti dargli delle indicazioni, ma non vorresti superare anche quel limite del rispetto del lavoro altrui e delle competenze altrui. Quindi nel momento in cui vediamo le prime bozze, il primo pensiero nostro da giocatore di basket è stato: cavolo, non si vedono bene le linee, la linea da tre, l'aria, eccetera eccetera. Però è stato bello proprio perché questo confronto, che è stato anche un conflitto, e qui ti riporto il tema del conflitto, che è un tema che a me interessa molto e secondo me molto efficace in questi contesti, perché poi progettare insieme dei lavori del genere non significa tutto amore d'accordo, peace and love, e viva la comunità, cuoricini, fiori, verde pubblico e tutti che partecipano allegramente, ma chiaramente ci sono anche delle contraddizioni, ci sono anche dei conflitti da superare, e si superano insieme discutendo. Questo è stato un bel, è stato proprio, ne parlavo con Greg, con l'artista, proprio qualche giorno fa. Lui ci ringraziava, noi lo ringraziamo perché è stato un percorso che l'ha fatto crescere a lui, che l'ha messo, gli ha dato la possibilità di confrontarsi con una realtà come la nostra, ma ha fatto crescere anche noi sicuramente, perché ci ha dato la possibilità insieme a lui, ma insieme anche alle altre comunità che frequentano questo campetto, perché poi non è il campetto degli Orret, ma è un campetto dove ogni giorno ci trovi la comunità ucraina, la comunità rom che abita lì dietro, ma soprattutto la comunità filippina, su cui magari avremo, faremo una puntata a parte, perché è molto interessante l'utilizzo dei campi della città di Roma da parte di questa comunità filippina, che organizza una sorta di torneo delle squadre filippine della
sì, c'è un torneo nazionale.
C'è un
torneo nazionale, mi risulta essere organizzato su vari gironi regionali. Noi schieriamo tutti gli anni i Kuma Garcella.
Ma un torneo informale, cioè
è informale.
Però tu non hai la possibilità di entrare, e grazie a questo lavoro degli ultimi mesi abbiamo anche avuto la possibilità di entrare in contatto con loro e di superare quella barriera che non era solo culturale, ma era proprio una barriera geografica, fisica, sportiva, perché non hai la possibilità di accedere ai loro allenamenti, alle loro partite che sono segnate, portano tutti i punteggi, è una cosa incredibile. Loro hanno i giorni in cui, i giorni dispari, giocano nel campo in un quartiere Izzo, i giorni padre nel quartiere Izzo, e mobilitano 20, 30, 40 giocatori per volta, quindi è una cosa incredibile. E vedere che per una volta non dovevamo rincorrerli per rimproverarli di aver lasciato sporcizia o qualche altra cosa, ci ha fatto piacere, sinceramente, ci ha fatto piacere, ed è stato interessante vedere anche l'interazione tra queste diverse comunità, il padre con i figli, il ragazzo che si era venuto a bere una birra, la signora che passava con la bici, perché poi lì accanto da qualche mese, anno, esiste anche una ciclabile molto frequentata, quindi è un quartiere, una zona che si sta muovendo molto, e aver partecipato a questo movimento, aver dato delle indicazioni, aver avuto dei riscontri, ci ha fatto molto piacere.
Sì, allora io...
Ma qual è la domanda?
No, allora, adesso andando sulla... Se uno segue la vostra pagina Facebook, che ricordo essere Acrobax Playground, correggimi.
Grazie,
se sbaglio.
Anche la pagina Telegram abbiamo, dove diamo aggiornamenti rispetto a giornate al campetto, allenamenti individuali, incontri, riunioni.
Esatto.
Sì, Acrobax Playground.
Leggevo che quello che state cercando di lanciare in questi giorni è la cogestione del campo, per essere realmente inclusivi.
Esatto.
Come pensate di gestirlo? Quale sarà il futuro di questo campo?
Allora, l'idea era innanzitutto di partire con un'assemblea. Scusa, c'è stato un'invasione.
Non ti preoccupare.
Di cavallette. E allora, l'idea era innanzitutto di partire da un'assemblea pubblica, molto semplicemente, in una data simbolica che dovrebbe essere quella intorno al 25 aprile.
Mm-hmm.
Nel frattempo ci stiamo muovendo con un manifesto di lancio, con un invito, con la raccolta di quante più realtà possibili che abitano il quartiere. Appunto, stiamo cercando di recuperare numeri, contatti, riferimento di chiunque sia transitato negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, per il campetto, per uscire poi un po' dalla logica meramente politica, militante, e cercare di fare un discorso più allargato, di partire un po' dalle basi. Quindi non è nessuna grande novità, nessuna tematica particolarmente innovativa, però riteniamo che anche dopo quest'ultimo anno di lockdown, di pandemia, ci sia bisogno di partire appunto dalle basi, e quindi convocare un'assemblea del quartiere, di chi vive il quartiere, di chi vive il campetto, per definire delle regole condivise innanzitutto, e poi per cercare di costruire un po' un programma mensile di attività non solo di pallacanestro, non solo allenamenti per grandi e piccoli, ma anche banalmente per tenere in vita quello spazio che è molto grande e che ha bisogno di tante cure, questo più o meno.
Allora, torniamo a voi come realtà sportiva e non solo, perché durante questi mesi di lockdown, di pandemia, io so che non vi siete fermati, e non solo voi degli Orreds, ma tutto quello che possiamo raccogliere, la grande famiglia romana dello sport, popolare e in movimento, questo proprio per citarvi, che avete fatto una serie di iniziative. Se vuoi raccontarci qualcosa di come avete sviluppato sia il dialogo fra le realtà romane sia le attività durante il periodo pandemico.
Allora, è stato, non ti nego che è stato un periodo molto 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 difficile, non solo per noi come Red Basket, ma per la maggior parte delle squadre. Mi faccio portavoce involontario di tante altre realtà sportive della capitale. Uno, per il semplice fatto che le strutture presso cui solitamente ci allenavamo erano state chiuse. Due, perché i contagi ci sono stati anche tra di noi, tra conoscenti, familiari, compagni e compagne, e quindi un po' c'era anche l'aspetto psicologico di persone giustamente scosse dalla situazione che si stava verificando. Il fatto di rimanere chiusi in casa per tanto tempo non ha giovato assolutamente, quindi a un certo punto, esattamente l'anno scorso, c'è stato un calo delle attività sociali, politiche, sportive, che poi ha ripreso con l'estate per ritornare in un limbo autunnale, diciamo così. Nel frattempo abbiamo cercato di mantenere vivo il rapporto sia con la rete che ti citavo dello basket popolare delle realtà romane, che fanno parte di questa rete, sia con la rete europea Basket Beat Borders, di cui facciamo parte e su cui stiamo lavorando per la costruzione prima di un campo di basket e poi di un centro aggregativo a Shatila, a Beirut nel Libano, e poi con tutta una serie di attività volte più a rifornire di beni di prima necessità, medicinali, alimenti, sia le famiglie che abbiamo conosciuto 2 anni fa a Beirut, appunto, sia le famiglie del nostro quartiere, grazie anche all'impegno di Acrobax e di Emporio Solidale. E ci sono state tante riunioni, ci sono stati tanti incontri, pochi incontri dal vivo, poche partite, però bene o male abbiamo cercato sempre di mantenere il rapporto, perché ti ripeto, a un certo punto notavamo anche che la questione psicologica andava affrontata in qualche modo. E ricordo la gioia di una delle prime riunioni dopo tanti mesi dal vivo di poterci rivedere da vicino e parlare di persone, non tramite una videocamera, quindi quello sicuramente. In prospettiva, la cosa su cui stiamo lavorando al momento di più è sicuramente il playground. Parallelamente stiamo cercando di riprendere in mano il discorso della Lega Cooperativa di Basket, un po' sulla falsa riga di quello che è stato fatto a Madrid con la Lega di Baloncesto, adesso non ricordo il nome esatto, e a Bologna, e strutturare una Lega simile, anche richiamando quello che stanno facendo egregiamente la comunità filippina romana e non solo, quindi creare una Lega autogestita, in cui le squadre partecipanti decidono le regole, decidono le partite, decidono le modalità di interazione, decidono anche un po' i campi da gioco. Questa possibilità, questa modalità ci darebbe anche la possibilità di mappare finalmente i campi della capitale, di lavorare, di porre l'attenzione, di riportare i riflettori su quei campi che versano in condizioni di abbandono e cercare quindi di fare un discorso più collettivo, oltre che singolo rispetto relativo al proprio campo di riferimento, mettiamola così.
Sì, allora, so che alcune realtà romane avevano iniziato una prima mappatura di alcuni spazi di abbandonati, e magari parliamo anche di questo. E prima abbiamo citato San Lorenzo, che ricordiamo un quartiere romano che tante volte sale alle cronache come la zona della movida e quindi anche come una zona problematica, almeno per quello che è una stampa mainstream. Poi arriva la Red Bull, fa il campo, tutto bene. Questo nodo, questa contraddizione in realtà come queste, tra cui ricordiamo a San Lorenzo gioca l'Atletico, una squadra dei nostri fratelli e compagni.
Esatto.
Come la affrontate? Come vi confrontate? Anche perché, come abbiamo già detto, il vostro è un vero e proprio quartiere difficile. E in più ti aggiungo e ti chiedo subito, come sta Acrobax come realtà oggi?
Ok, domande complicatissime ma interessanti, cercherò di risponderti senza dover poi affrontare una nottata di telefonate diplomatiche per ripianare il tutto. Scherzo, chiaramente. E allora, la prima questione ha toccato un po' tutti, ha toccato in primis i compagni e le compagne dell'Atletico San Lorenzo, realtà che conoscete sicuramente bene, li ha colpiti perché quel campetto in realtà non è mai stato un campo di riferimento diretto dell'Atletico San Lorenzo, quindi era un campo che durante l'estate si popolava di centinaia di persone e su cui quindi non c'era un controllo reale della comunità che vive il quartiere, ok? Quindi nonostante fosse un campo molto popolato, era anche un campo su cui già si erano spostati gli occhi di alcuni interessi. Quindi è stata, aggiungiamoci anche la questione della pandemia, del Covid, quindi l'impossibilità, la difficoltà di socializzare, di praticare attività sportiva su un campo, quindi è stata una sorpresa un po' per tutti, sinceramente, questa del anche perché è avvenuta contemporaneamente alla nostra ed altre riqualificazioni più o meno pubbliche, sempre anche nello stesso quartiere di San Lorenzo, quindi ci ha lasciato un po' sorpresi, ne abbiamo parlato tra di noi e con le altre realtà di San Lorenzo, ed effettivamente è un chiaro esempio di come la partecipazione costante nel tempo porta alla fine i suoi frutti in un verso o nell'altro. Sicuramente il nostro campo sarebbe stato più difficile fare una cosa del genere, è anche vero che il nostro campo non è frequentato dalle centinaia di persone che frequentano soprattutto l'estate il campo di San Lorenzo, uno dei campi di San Lorenzo. Sulla seconda domanda invece, quella riferita a Acrobat, come per tutte le realtà sociali, torno sempre sullo stesso tema, ma secondo me è importante poi portare l'attenzione anche sulle fasi più difficili, sugli impatti negativi di questi lockdown. E quindi è in una fase di ristrutturazione sicuramente, sia come ricambio generazionale, che un po' è il tema di tutte le realtà sociali, sia anche come modalità ripensare un po' le priorità, partendo banalmente da quei discorsi che attecchiscono sempre di più con le nuove generazioni. E quindi parliamo di ambiente, riconversione ecologica, che pure è diventato un termine bruttissimo, parliamo di ruralizzazione, parliamo insomma di mettere al centro l'ecologia e l'essere umano all'interno di un contesto naturale, e quindi anche lì si stanno facendo molti discorsi e molti lavori volti proprio a cercare di riconvertire in chiave di basso impatto energetico tutta la struttura e le realtà e tutte le attività ad essa annesse. Sicuramente il discorso degli rugby, della grande partecipazione giovanile alle attività sportive ci ha dato nuova energia. Il discorso delle speculazioni sulla capitale rimane principale. La denuncia pubblica di quanto sta accadendo nell'Anza del Tevere, che poi è tutta questa parte di San Paolo su cui impatta il cinodromo Acrobat, è una parte dove nel corso degli anni, appunto, ti citavo questa piscina abbandonata proprio alle spalle del cinodromo, ti citavo tante strutture che in questo momento saranno indirizzate ad attività universitarie, perché nel quartiere c'è la terza università di Roma e quindi lo fa diventare molto frequentato da studenti e studentesse. E quindi c'è tutta una serie di speculazioni su cui si deve lavorare, stiamo cercando di continuare a lavorare.
Bene, Peppe. Allora, io come ultima domanda, in realtà è un invito, ti chiedo di ricordarci tutti i vostri contatti, dove possono trovarvi e come possono esservi utili per migliorare il campo e non solo, anche in tutte le attività che facete. Quali sono i vostri social e anche cosa sta facendo oggi, come possono essere oggi gli utili gli ascoltatori romani agli Red Basket.
Ok, innanzitutto la pagina su cui avere informazioni più puntuali e aggiornate rispetto a tutto ciò che concerne l'attività di basket, non solo del playground, è appunto su Telegram Acrobat Playground, ci dovreste trovare facilmente. Su Facebook abbiamo la pagina sia degli Red Basket Roma sia dell'Acrobat Playground. C'è poi la pagina di Acrobat che conoscete bene, e questi sono i canali su cui stiamo aggiornando i frequentatori, le frequentatrici o anche solo gli interessati. per una data ancora da definire, che potrebbe essere il 24 aprile, ma ancora da definire, ci stiamo organizzando per convocare una prima grande assemblea nei limiti dei vari DPCM, distanziamenti, evoluzione di questa pandemia. E ogni fine settimana siamo al trovate qualcuno di noi al, al campetto, e nelle pause pranzo sta diventando un appuntamento molto partecipato quello di ritrovarsi nelle pause pranzo, considerando che chi lavora, chi ha la possibilità di lavorare e lavora da casa, viene, si prende uno stacco dal, dal lavoro, dal computer, venendo al campetto, quindi, quindi queste sono un po' le indicazioni che mi sento di dare a tutte e tutti.
Benissimo.
L'invito appunto è di, sì, di aspettare il giorno del 25 aprile questa prima, l'organizzazione di questa prima assemblea pubblica.
Detto ciò,
puoi partire per tutti i discorsi cui abbiamo accennato, quindi riportare i riflettori sulle aree abbandonate del quartiere e non solo, riportare a parlare, a fare pressioni sulle istituzioni locali e cittadine, riportare a far incontrare le persone, il dialogo intergenerazionale, l'attività sportiva, l'importanza dell'attività sportiva e dello stare all'aperto, prendersi cura del verde che circonda il campo. E sono tutte attività semplici, ma secondo me efficaci, secondo me efficaci in questo periodo storico.
Detto ciò, io ti invito magari a tornare in trasmissione fra qualche tempo, innanzitutto per aggiornarci sull'assemblea e sulla progettualità, ma anche per parlare di quella che è la realtà degli spazi romani, sia per quello che è lo sport popolare, sia per quello che è lo sport, come dire, mainstream. Peppe, io ringrazio te e ti chiedo di salutare a nome di Sport alla Rovescia e di Radio Sherwood tutti i ragazzi e tutte le ragazze del Your Red Basket, del Your Reds in generale, di Acrobax.
È stato un piacere, un saluto a tutte voi e a tutti voi, e a presto, alla prossima.